Ave Maria, eccoci in compagnia di Fra Pietro Pedalino. Lo salutiamo, Ave Maria Fra Pietro.
Ave Maria, io ricambio i saluti e saluto tutti voi che ci ascoltate.
Ave
Ave
Maria, Ave Maria Fra Pietro.
Ecco.
C'è un articolo molto interessante, questo delle lacrime della Madonna, e io farei leggere subito il sottotitolo ad Anna Maria. E così entriamo subito nell'argomento. Va
Ecco,
bene?
le lacrime della Madonna tra passato e presente. Ecco, questo è importante, la situazione temporale. Allora, il sottotitolo dice: La Madonna è in cielo eternamente felice, ma di certo non insensibile alla sorte di tanti figli in pericolo di perdersi eternamente. Le lacrime di Maria erano sul Golgota lacrime di compassione per Gesù crocifisso. Ma a che cosa si devono quelle che ancora tante volte ha versato attraverso i suoi simulacri? Alcune voci autorevoli ne spiegano il mistero. E adesso Fra Pietro lo chiarirà anche a noi. A te la parola, Fra
Così.
Pietro.
Ave
Beh,
Maria,
Ave
Fra
Maria,
Pietro, ci sei?
saluto i nostri. Sì, ecco,
No,
io
è
ci sono.
sparito
Ecco,
Fra
saluto i
Pietro.
nostri amici. Ave Maria, mi
Ecco,
sentite?
adesso Fra Pietro,
Mi
ci
sentite?
sei?
Ave Maria, mi sentite? Ave Maria? Ok, benissimo. Allora, dicevo, ecco, un saluto caloroso, ecco, a tutti i radioascoltatori, i nostri amici che, ecco, diciamo, sono particolarmente anch'io attratto, ecco, da questo fenomeno delle lacrime della Madonna e un recente caso che si è verificato in America Latina e non solo, ecco, di statue, immagini mariane che hanno versato lacrime e anche sangue, ha riportato, diciamo, dato un po' lo stimolo, l'occasione per scrivere un articoletto sul mistero delle apparizioni delle lacrimazioni mariane. Guardate che è un fenomeno veramente grandioso, perché in realtà si tratta di un segno visibile che richiama tutto un mondo spirituale, teologico. Quindi, cioè, al contempo, le lacrime, questi fenomeni di lacrimazioni mariane sono attualità, perché sono delle cose che avvengono oggi nella storia, sono anche spiritualità, perché richiamano valori spirituali, soprattutto il mistero della sofferenza, in relazione alla Madonna, alle sue sofferenze, ma anche al modo cristiano di, ecco, vivere la sofferenza. Sono anche teologia nel tentativo di capire questo mistero grande insomma, della Madonna. Insomma, anche le anime mistiche raccontano di continuo di vedere, pensi ad esempio a Padre Pio, Gesù agonizzante, Gesù, diciamo, piagato che gli appare, io soffro, io sono colpito dai peccati degli uomini. Sembra che parli, ecco, al presente, di peccati che continuano a far soffrire oggi, però, diciamo, anche questa è una questione particolare, perché, insomma, se Gesù, la Madonna e tutti i beati sono eternamente felici in cielo, come si coniugano? Quindi vedete che è tutto un mondo che si apre, ma un mondo molto molto importante, perché poi c'è la realtà del peccato, perché cos'è che fa scaturire il dolore, la sofferenza, cosa ha occasionato la passione, la morte di Gesù Cristo in croce e della compassione della Madonna? Il peccato. Se non ci fosse stato quello, non ci sarebbe stato tutto il resto. E quindi ai radioascoltatori che forse non sanno nulla di questi fenomeni che si sono verificati, vorrei dire che è successo un po' questo. Il vaticanista abbastanza noto, ecco, nel mondo cattolico, Marco Tosatti, ha riportato, cioè ha ripreso questa notizia e l'ha divulgata. È successo in pratica che dei siti di informazione della Congregazione degli Araldi del Vangelo hanno dato una notizia particolare, confermata dai responsabili della sezione dell'America Centrale del medesimo istituto religioso. È successo che il 21 aprile scorso, nella città di San José, capitale della Costa Rica, verso le 11 e un quarto, un sacerdote degli Araldi del Vangelo, una signora e diversi giovani che si preparavano ad assistere alla messa hanno notato con grande sorpresa che dagli occhi della statua pellegrina del Cuore Immacolato di Maria, quindi Notiamo anche i dettagli, ecco, man mano che scorriamo queste notizie, perché i dettagli non sono accidentali o poco importanti, quindi dagli occhi della statua pellegrina il cuore immacolato di Maria scorrevano lacrime. Poi ecco, il giovane che ha assistito al fenomeno ha avvertito il suo formatore e ha anche preannunciato che un'altra statua in Costa Rica avrebbe, diciamo, versato lacrime, cioè anche in Guatemala, ecco, come era avvenuto in Costa Rica, cosa che difatti è venuto qualche giorno dopo. E poi ci sono state altre statue, persino nello stesso giorno il fenomeno si è ripetuto in altre quattro immagini della Madonna di Fatima, sempre di Fatima e sempre appartenenti agli araldi del Vangelo.
Oh, Fra Pietro, poi, scusa se sì. Ti interrompo, ma queste lacrimazioni sono state controllate, sono state approvate, cioè sono autentiche?
Allora, queste lacrimazioni
in
pratica sono ancora sotto esame. Sono dei casi così recenti, però gli esami che già sono stati condotti, ecco, fino ad ora sono positivi, cioè escludono per ora la presenza di marchingegni. Sapete che, diciamo, quando ci sono questi eventi interviene, diciamo, la perizia anche tecnica per cercare di capire se tratti di frode, allucinazione. Ecco, per ora sono state escluse diciamo le spiegazioni di frode, le ipotesi di frode, le ipotesi di allucinazioni, perché gli studi, diciamo, già condotti, anche se non sono definitivi, nel senso che se ne stanno facendo ancora, hanno, diciamo, per ora, diciamo, sono con le braccia allargate, cioè non sappiamo darci, ecco, una spiegazione, perché ecco, non sembrano rispondere a cause, ecco, naturali. Però ecco, la cosa importante è questa. Adesso, indipendentemente da quello che sarà il verdetto finale, e a volte, diciamo, per questi studi ci vuole anche parecchio tempo, insomma, per poter verificare con attenzione, perché come anche nel fenomeno delle apparizioni mariane, diciamo, bisogna vagliare con attenzione, perché ci sono dei casi autentici e sono preziosi, preziosissimi per la fede, per la devozione, e ci possono essere, lo sappiamo tutti, ecco, anche dei casi non veri, non autentici, ecco, soprattutto in questo mondo particolare si può insinuare sia, diciamo, l'umano ma anche il diabolico. Però diciamo Ave Maria.
Ma ci sta un excursus, cioè queste lacrimazioni sono avvenute nel tempo o è un fenomeno di adesso?
Adesso è attuale. Sì.
No, capisco la domanda.
Sapere, le lacrimazioni sono state anche prima di questo periodo. Ecco,
sì,
volevo sapere.
Diciamo, io avevo condotto chiaramente nello spazio concesso a un articolo c'è qualche breve riferimento. Io per la fattispecie avevo consultato un paio di dizionari, il più autorevole è quello di Laurentin Sbalchiero, che adesso è un monumentale lavoro su apparizioni e altri fenomeni di questo genere, e gli autori dicevano che si tratta innanzitutto di un fenomeno antico, cioè nel senso non è qualcosa che è apparsa tipo qualche decennio fa, tipo con Siracusa, a partire dagli anni 50 del 1900 e prima non c'era stato nulla, no. Pensate che ad esempio la prima, ripeto, sono sempre delle statistiche parziali, perché poi si parla sempre di casi che sono stati individuati, magari ce ne sono altri anche precedenti, però di quelli che si sa, si parla di circa 300-350 casi, ecco, nella storia, di quelli, ecco, più o meno evidenziati e anche riconosciuti. Il primo, pensate, risalirebbe qua alla fine del XV secolo, provincia di Pesaro, un posto che si chiama Pennabilli, dove ci fu, ecco, questa e lacrimazione, anche le lacrimazioni di sangue, 1511, provincia di Bergamo, Ponte Nossa, ecco, in questo piccolo borghetto si verificò una lacrimazione di sangue. Queste sono, diciamo,
sai, sono state approvate dalla Chiesa queste lacrimazioni?
Sì, queste sono state riconosciute, sì, queste qui sono state riconosciute, sono state autenticate, ecco, come fenomeni realmente che escludono ogni, diciamo, frode, ogni cosa, e quindi possono avere solamente una spiegazione chiaramente soprannaturale. Però ecco, quello che voglio dire è che c'è, per quanto riguarda il fenomeno delle lacrimazioni, una parabola simile a quella che avviene per le apparizioni mariane. Se è vero ed è giusto dire, come stiamo dicendo, che non si tratta di un fenomeno sbucato dal nulla negli ultimi decenni, è pur vero che l'incremento parla chiaro, cioè il fatto, parliamo di incremento di segnalazioni, va bene? L'incremento di segnalazioni non significa necessariamente incremento di casi veri, ma comunque c'è un incremento di segnalazioni, che già questo è un fatto significativo, come per le apparizioni mariane. C'è un incremento impressionante di segnalazioni di casi. Poi il discorso del discernimento subentra dopo, per vedere quale di questi sia o meno vero. Però questo già è un messaggio importante. Se la Madonna piange di più, come se la Madonna appare di più, vuol dire che siamo messi molto peggio, altrimenti non piangerebbe di più e non apparirebbe di più. Cioè, la cosa è così evidente che non necessita una grande spiegazione, no?
Sì, è chiaro.
Ecco, la cosa è evidente, però c'è chi ha notato in maniera così opportuna che perché poi è bello adesso indagare sul significato, vabbè, se ci siano 10 casi veri o 2 casi veri, per dire, quello vorrei far riflettere gli amici che ci ascoltano, non è così importante, cioè la cosa importante è che il fenomeno esista ed è appurato che ci sia, come le apparizioni mariane, perché ce ne sono diverse ufficialmente riconosciute e tante altre che mostrano i segni di credibilità. Quindi esiste il fenomeno. Se esiste il fenomeno,
penso che la
perché
cosa importante è, come hai detto tu, che il fenomeno esiste. E perché, ecco, questo piange è la Madonna? Non gli è restato altro che piangere? Questo è un interrogativo pauroso. Se uno si limita a piangere e basta. Cioè, è l'ultima analisi della Madonna che non sa che fare, evidentemente. Perciò piange. È così o non è così?
Certo, allora... C'è da dire questo, che fermando adesso appunto la nostra attenzione e riflessione sul significato di queste lacrime di Maria, che è quello che alla fine ci interessa di più, ecco. È stato notato, e io condivido pienamente, che in realtà l'evento delle lacrimazioni e sudazioni mariane altro non è che l'estensione del messaggio materno di Maria, che chiama gli uomini alla penitenza, alla conversione, oramai da diverso, da tanto tempo. E troviamo un po' come punto di inizio sostanzialmente il 1800, XIX secolo, dove sono iniziate le grandi apparizioni mariane francesi e poi sono, diciamo, continuate lungo il Novecento in maniera impressionante, poi anche nei nostri tempi, negli ultimi, ecco, diciamo, decenni. Ma diciamo, è già da Lourdes, già dalla Salette, la Madonna richiama urgentemente alla conversione, alla penitenza. È un messaggio chiaramente in relazione a quello che avviene nel mondo, perché la Madonna non avrebbe motivo di essere incaricata da Dio di annunciare questo messaggio e appello forte della preghiera, della penitenza, della conversione, del ravvedimento, se gli uomini si comportassero bene. Certo. Quindi noi dobbiamo, è necessaria questa presa di coscienza. Diciamo un famoso, ecco, convertito, Benson, questo scrittore che ha scritto Il padrone del mondo, sì, anche altri romanzi, lui dal anglicanesimo poi si è convertito al cattolicesimo, è molto famoso del suo romanzo Il padrone del mondo, in cui parla con anche intuizioni belle e importanti, l'anticristo, lo spirito dell'anticristo, ecco. Però ha scritto anche un altro libro, L'alba di tutto, in cui diciamo presenta un po' la via B. Lui dice, vabbè, allora nel Padrone del Mondo ho presentato la via A, cioè quello che succederebbe se l'uomo continua sulla strada della rivoluzione, ovvero sulla strada della ribellione a Dio. Con tutti. Invece nell'Alba del Mondo presentava un po' la versione antitetica, cioè se l'uomo si convertisse. Ebbene, quest'Alba di tutto è rimasto semplicemente un romanzo utopico, perché era una speranza che purtroppo non si è realizzata. Quello che invece stiamo vedendo è che l'umanità va sempre peggio. E quindi l'appello delle lacrime è un messaggio muto, ma un messaggio che è ancora più eloquente di tutte le parole della Madonna. Poi dico, oltre alle lacrimazioni di statue, immagini, queste cose qui, ci sono, come dire, le apparizioni della Madonna, sempre alla Salette. La Madonna è apparsa, piangeva sempre. Melania e Massimino, i due contadinelli veggenti di La Salette, ribadisco, diciamo così, anche perché lo sappiano gli amici, che la Salette è una delle 16 apparizioni mariane ufficialmente approvate dalla Chiesa Cattolica, testimoniano la Madonna piangeva sempre, e questo li ha sconvolti a questi due, perché dicono, ma com'è possibile che la Madonna venga qui e pianga? Perché piange? E poi dopo l'avrebbero capito, diciamo, col messaggio e tutto. Però quindi, se mi si chiedeva perché la Madonna, è questo, è la continuazione del suo messaggio materno, quindi che invita alla preghiera e alla penitenza. C'è chi ha ravvisato nelle apparizioni mariane un triplice valore, ecco, questo è anche molto bello, un valore mariologico, diciamo, in relazione alla Madonna, uno cristologico in relazione a Cristo, sì, e uno antropologico in relazione all'uomo. Che significa? Il valore mariologico è appunto quello che stiamo dicendo, è un messaggio unico che, diciamo, data la gravità, data la sordità dell'uomo, allora la Madonna non resta che piangere, sperando che almeno queste lacrime facciano intenerire, diciamo, i figli, soprattutto quelli lontani, che dicono, cioè, insomma...
È un fenomeno naturale.
Vi rendete conto, però... vi rendete conto che anche questo estremo, diciamo, appello e pianto della Madonna, cioè, non è facile da cogliere, nel senso che Pio XII, ecco, nella magistrale enciclica Humani Generis, lui spiegava, la cosa è sorprendente, perché vedete, questi fenomeni che avvengono appartengono all'ordine dei segni, cioè come ad esempio un miracolo, cioè una gamba che viene riattaccata, oppure un segno nel sole come quello avvenuto a Fatima nella natura, è l'ordine dei segni cosmici, naturali, diciamo legati, che Dio utilizza, perché noi siamo esseri umani fatti anche di carne oltre che di spirito, e questi segni spesso sono lo stimolo. Ecco, e Pio XII dice una cosa impressionante, dice che da Dio sono stati disposti tanti e mirabili segni esterni, per cui anche con la sola luce naturale della ragione si può provare con certezza l'origine divina della religione cristiana. L'uomo, vi rendete conto cosa dice? Quindi l'uomo, sia perché guidato da pregiudizi, sia perché istigato dalle passioni e dalla cattiva volontà, non solo può negare la chiara evidenza dei segni esterni, ma anche resistere alle ispirazioni che Dio infonde nelle nostre anime. E questo passaggio l'ho citato letteralmente dall'enciclica. Quindi, per dirvi che insieme al significato bello che stiamo così un po' cercando di vedere insieme delle lacrime in sé, diciamo, questo evento si colloca all'interno di questo spazio interpretativo, certo. L'ordine dei segni, Dio ce ne dà tanti, ma com'è possibile non vederli? Infatti tante volte rimango così sorpreso, quando la gente dice, nessuno è mai tornato dall'aldilà, per dire, alla fine Dio non si vede, tu mi parli di cose astratte, ma dico, se sei veramente alla ricerca della verità, caro A o caro Tizio, caro Caio, guarda nella storia e vedi quanti segni Dio ha deposto nel solco della storia, quanti ne stia deponendo oggi, e vedrai che non si può non asserire con Papa Pio XII che alla fine con la sola ragione si potrebbe... ecco, quindi innanzitutto è un richiamo a credere, cioè alla fede cattolica, anche questi segni, sì. Perché se la... capite? Qual è che piange la Madonna, diciamo, e non è Buddha, e non è Maometto o qualche altro, diciamo, santone, falso profeta di questi qua, Allora vedete che è inutile, diciamo, star dietro a queste diciamo, elucubrazioni del pensiero umano oppure proprio deviazioni religiose, e andare invece alla sorgente della verità, è quindi una prima cosa. E poi è un richiamo. Vedete, Giovanni Paolo II era molto molto attento a tutti questi segni, ecco. Parlo di lui soprattutto perché in relazione tipo alle apparizioni con gli studi che conduco mi rendo conto che anche perché è stato uno degli ultimi pontefici con un grande pontificato molto lungo, e io mi sono reso conto che aveva una grande sensibilità e ha fatto delle riflessioni e delle meditazioni anche molto belle in relazione al significato diciamo delle apparizioni, anche delle lacrime. E nell'articolo io riporto infatti un suo discorso, no? Tenuto nel 94,
bellissimo,
in cui effettivamente in poche battute lui spiega quello che è essenziale diciamo per capire che perché la Madonna, ecco, piange, perché la Madonna piange. E leggerei a questo punto, visto che non è, sì, che è anche abbastanza, sì, breve, quello che dice Giovanni Paolo II. Si tratta di un discorso tenuto il 6 novembre 94 in occasione della consacrazione del santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa, no? Che forse è uno dei casi più emblematici di lacrimazioni, ufficialmente riconosciuto, diciamo, con tanto, sì, veramente tante analisi fatte. Quindi è uno dei casi che si può tranquillamente prendere, e dice così San Giovanni Paolo II: le lacrime della Madonna appartengono all'ordine dei segni, vedete come lo ribadisce, testimoniano la presenza della madre nella Chiesa e nel mondo, la presenza della madre. Sono lacrime innanzitutto di dolore per quanti rifiutano l'amore di Dio, per le famiglie disgregate o in difficoltà, per la gioventù insidiata dalla civiltà dei consumi e spesso disorientata, per la violenza che tanto sangue ancora fa scorrere, per le incomprensioni e gli odi che scavano fossati profondi tra gli uomini e i popoli. Quindi, prima cosa, lacrime di dolore. Poi, dice San Giovanni Paolo II, sono lacrime di preghiera. Preghiera della madre che dà forza ad ogni altra preghiera e si leva supplice anche per quanti non pregano, perché distratti da mille altri interessi o perché ostinatamente chiusi al richiamo di Dio. Che dolore, diciamo, questa constatazione, però è proprio presente, questa ostinazione, chiusura ostinata al richiamo di Dio. Sono lacrime poi di speranza, ecco, che sciolgono la durezza dei cuori e li aprono all'incontro con Gesù Cristo, Redentore, sorgente di luce e di pace per i singoli, le famiglie e l'intera società. Ecco, e quindi quello che volevo dire, poi c'era anche un discorso tenuto qualche anno prima da Pio XII, sempre in occasione, era un radiomessaggio proprio in relazione alle lacrime di Siracusa, molto bello anche quello, dove dice, ecco, senza dubbio Maria è in cielo eternamente felice, non soffre né dolore né mestizia, ma non rimane insensibile, e quindi ecco le lacrime, ecco il suo pianto. Quindi dalle parole di San Giovanni Paolo II, di Pio XII, basterebbe prendere anche solo questi due discorsi, si capiscono due cose fondamentali, diciamo così, ecco, su cui alla fine di questo, diciamo, di questa nostra riflessione sarebbe bene tenere a mente. Innanzitutto il peccato, la gravità del peccato non è un racconto mitologico, cari amici, non è un racconto mitologico, è qualcosa che si ripete alle persone per imprigionarle un falso moralismo, cioè non peccate, non fate quello, no? Tanti vedono i 10 comandamenti come una prigione, ma questa chiesa, questo che ci dice non far questo, non far quell'altro, ma in realtà sono la formula della felicità. Il non far questo significa il non mettere la mano nel fuoco perché ti ustioni. Se tu sei attratto dal luccichio del fuoco e la vuoi mettere, poi dopo ti tieni la mano ustionata, cioè capite, un non fare quello perché ti fa male, però non si capisce. Allora ecco, le lacrime della Madonna, anche drammatiche come quelle di sangue, ci richiamano a questa verità. È il peccato che ha ridotto così nostro Signore, diciamo, lo contempliamo sulla croce e la Madonna lì ai piedi della croce, ecco, è il peccato, è una drammatica e verissima realtà, capace di trafiggere in questo modo il cuore della Madre Celeste. Quindi, poi chiaramente la questione teologica è seria ed è importante, ma allora la Madonna soffre oggi? Che sta in cielo, non soffre oggi. Possiamo dire che quelle lacrime sono la visibilizzazione di quel dolore che lei sperimentò 2000 anni fa. Certo. Però nel mistero di Dio, come per la Santa Messa, vedete, dove si rinnova il mistero della croce, del Calvario, quella rinnovazione è reale, cioè veramente presente il Calvario. Certo. Che significa? Che non esiste nel mistero di Dio il tempo, spazio e tempo, sono, diciamo, si aprono, ecco, e si sconfiggono. Esatto. Per cui quel dolore veramente si ripercuote fino alla fine dei tempi, perché Gesù Cristo e la Madonna hanno realmente sofferto e hanno pagato, ecco, per il peccato di tutti gli uomini fino alla fine dei tempi. Però è difficile questo discorso, io lo dico, la mente umana fa fatica, però ecco perché la fede ci viene in aiuto, perché ci dice quelle cose che anche la nostra ragione la supera. Però è così, è inutile che alcuni teologi cercano di dire no, ma come si fa a dire allora la Madonna è insensibile, Gesù è... no, soffrono anche oggi, abbiamo distrutto la beatitudine, cioè se si soffre anche in paradiso, ma che ci vado a fare in paradiso, capite?
Certo.
Dove sta la gloria che spetta, diciamo, a Gesù, alla Madonna, per la loro obbedienza salvifica? Non ci sarebbe mai anche quello? No, invece stiamo
con il rinnovamento, come hai detto tu, è il rinnovamento, cioè
rinnovazione.
Come persona fisica, la Madonna ha pianto e come? E piangerà sempre, perché l'uomo è fatto così. Ma guarda, tu dici non si capisce perché l'uomo è così testardo, e non si capisce, ma l'uomo sta nell'ignoranza totale, non sa né da dove viene, né cosa fa, né da dove va, eppure vedi, pretende di essere Dio e non sa nulla di sé, non sa nulla. Questa è la cosa tragica, però è così. Bene.
Esatto. Mi ricordo così, ecco, uno scrittore, non ricordo precisamente chi sia, uno scrittore cattolico che diceva sta cosa, mi è rimasta impressa, che il grande scandalo, diciamo, del mondo non è né il male né la sofferenza, ma la libertà.
La libertà.
Questo è il grande scandalo, perché è la libertà usata male che apre praticamente all'esperienza del male e del dolore, altrimenti non servono né l'uno né l'altro. E questo è il grande scandalo che veramente... Cioè uno rimane lì allibito, com'è possibile che l'uomo si determini per il male? Perché una cosa è la debolezza e va bene, questo è un altro discorso, ma che l'uomo si determini per il male è veramente un grande.
Questo è incredibile. Ci sono cose incomprensibili, o ci affidiamo alla Santa Madre, come diceva Padre Pio, io mi affido alla Madonna e basta, perché sono sicuro di non soccombere mai.
Riprende, diciamo, tutta la sua efficacia, diciamo la sua attualità, quel discorso di San Massimiliano, ecco, in cui parlando di tutti i scatenamenti del principe delle tenebre, e lui, diciamo, guardava lontano, vedeva anche al dopo e al futuro, parlava della sempre vittoriosa contro il serpente, questa è la realtà. Diciamo, lui si sta scatenando, è sotto gli occhi di tutti, non si può negare, ma la fede ci assicura che la vittoria finale non è la sua. E il fatto di fare già esperienza di questa, immuta, e come dire, essere immuni in certo senso, perché il demonio si scatena soprattutto contro i figli di Maria, cioè soprattutto contro i buoni, perché quelli che già gli appartengono. Però quando lui si scatena... E più di un graffietto non lo riesce a fare, lì veramente si vede l'onnipotenza di Dio, l'onnipotenza di Maria. Questo messaggio che vorrei che, come a conclusione, che rimanesse forte. Queste lacrime della Madonna sono innanzitutto quello che ci dice: io sono presente, non vi lascio, non vi abbandono, però attaccatevi a me, vi prego, attaccatevi a me, perché se non vi attaccate, che posso fare? Ma se vi attaccate a me e vi chiudete sotto il mio manto materno, siete protetti e io vi porto in paradiso. Però dirigiamoci a lei.
Benissimo, grazie.
Guarda, questa tua assimilazione del mistero eucaristico con le lacrime della Madonna è bellissimo, perché è proprio così, come vita reale, loro sono ancora presenti in mezzo a noi. Ave Maria, grazie.
Grazie,
Ave Maria, grazie a voi, grazie dell'ascolto e speriamo di risentirci presto.
Certamente, grazie. Ave Maria, grazie. Cari amici, ora vi lasciamo alla seconda pausa musicale e dopo la pausa ci sentiremo, avremo con noi il professor Paolo Risso. Ave Maria.
Ave Maria.